Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Oltrelago, sono sempre io Francesca di Centro Volo Rapaci e sono qui con
insieme
il mio
ad Alessandro
socio, nonché unico e magnifico istruttore, Alessandro Migani.
Quando fa così in genere gli serve qualcosa.
Sì, Alessandro, infatti dopo la trasmissione avrei 2-3 richieste, ma ne parliamo dopo, mio caro.
Ok.
Cari amici ascoltatori, sono sempre io e Alessandro, quindi non vi libererete di noi facilmente, anche perché abbiamo tutta una serie di argomenti di cui vi parleremo. E
di che parliamo oggi, Francesca?
Di che parliamo oggi? Lo sai che facciamo, Alessandro?
Dimmi.
Spiegheremo come prendersi cura di un rapace. Quindi parleremo dello studio, delle strutture, del lato sanitario. E lo sai che facciamo? Illustreremo anche la complessa gestione dell'alimentazione. Che
della
ne pensi?
Ciccia.
Della ciccia.
Eh sì, perché
buon appetito.
Io ci ho provato a dargli le patatine, ma invece sono carnivori.
Ma dai, lo sai che io ho provato a dargli l'insalata mista, ma mi hanno guardato un po' storto.
Non funziona.
Vero?
Sì.
Ho sbagliato, Alessandro?
Non gradiscono.
Già.
Bene.
Come prendersi cura di un rapace? Allora, innanzitutto, cari amici ascoltatori di Radio Oltrelago, cominciamo a dire che avere un rapace significa che tutta la nostra vita girerà intorno al rapace. E questo è un aspetto che deve essere chiaro, perché detto così sembra, vabbè, che ci vuole, è come il cane, è come il gatto. No, 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 e fidatevi di una persona che ha cani, gatti, dall'età di 5 anni, quindi devo dire la mia età, Alessandro, perché mi sono incastrata in questo argomento? Eh sì, cari signori, io sono giovane, quindi dico la mia età, ho 37 anni, quindi sono 32 anni che ho cani, gatti, tartarughe, cincillà, conigli, criceti, eccetera, e vi
basta.
Dico che non è la stessa cosa, quindi quando si ha un rapace, la nostra vita viene completamente modificata in termini di quotidianità, ritmi e abitudini, perché prima viene il rapace, se c'è tempo poi arriviamo noi.
Poi,
solo se c'è tempo però.
Consideriamo che i rapaci sono animali molto longevi, ok? Perciò se pensiamo che sia un impegno a breve termine, non è affatto così, è un impegno a lunga data. A differenza, per esempio, vi faccio questo piccolo esempio, dei cagnolini, che più sono piccoli di mole e più vivono, no? Il rapace è l'effetto contrario, diciamo, più è pesante, più è importante di stazza, più pesa, proprio a livello di chilogrammi o di etti, come vi pare, e più vive. E comunque anche una civettina, un assiolo, che è un animaletto che gira intorno ai 120 grammi, può campare in cattività anche 15 anni, vuol dire in cattività, però, cioè in cattività, sai, sapete insomma che vuol dire, mangia tutti i giorni, ha un tetto sulla testa, se si sente male corre il veterinario, è importante perché in natura arriva il predatore più grosso, la natura vince il più forte, può durare anche un giorno.
Ma come facciamo, Alessandro, in cattività a dare lunga vita, visto che noi siamo pieni 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 di esemplari geriatrici? C'è la nostra Milvia, il Nibbio Bruno, che compie quest'anno 26 anni, ma come ci siamo arrivati fin qui?
Come facciamo? Con una serie di accortezze, con una serie di cure, di sacrifici, dedizione, veterinari al seguito, monitoraggio, tutti i giorni monitoraggio. Che significa monitoraggio? Cosa si fa quando si arriva a Centro Volo Rapaci la mattina?
Questa è una domanda di interrogazione, ecco, sempre perché sei il mio istruttore, vero? Se no come mi valuti, è giusto. Cosa si fa quando si detiene un rapace? Tutti i giorni bisogna riempire un quaderno che noi avremmo acquistato insieme al nostro rapace, e questo quaderno dovrà contenere una serie di dati, quali data, orario, temperatura
esterno
e il peso dell'animale, chiaramente la temperatura esterna, è chiaro questo, l'ho dato per scontato.
Perché questi dati principalmente, Francesca? Sono curioso.
Allora, perché questi dati? Quindi facciamo tutta la lista delle motivazioni per cui si prendono questi dati. Allora, cari amici ascoltatori, questi dati sono fondamentali per tutta una serie di argomenti. Il primo argomento, voi dovete sapere che il peso dei rapaci varia a seconda di situazioni ambientali e climatiche e situazioni appartenenti alla specie stessa, come possono essere per esempio i processi di muta, che sono dei processi che richiedono un dispendio importante di energie. Facciamo un esempio: abbiamo il nostro rapace che sta mutando. Noi pensiamo di averlo alimentato a sufficienza, lo andiamo a pesare e addirittura il peso che uscirà fuori sarà inferiore a quello del giorno precedente. Eppure il giorno precedente gli abbiamo dato tanta carne, ma com'è possibile che il rapace...
Perché con la muta c'ha un dispendio, diciamo, enorme di energia. Poi, che succede? Stando in muta l'animale è un po' più stressato, in genere... Alcuni falconieri li fermano il periodo della muta, perché in modo che si sbriga a fare la muta gli si dà parecchio cibo. Però qual è la parte negativa? Che mangiando troppo l'animale non ti vola, ovvero magari ti si mette su un albero, nella migliore delle ipotesi tu ha voglia a farlo i richiami con la carne, e lui si gira, si gratta le penne, oppure nella peggiore delle ipotesi scappa via. Ok? Perché?
Tranne il mio gufo.
Perché c'è un peso di volo e un peso di voliera, se vogliamo chiamarlo così, peso di volo, peso di lavoro, fra virgolette. Se l'animale deve lavorare, fra virgolette, deve stare a tot peso, diciamo un po' più bassino. Quando dico più bassino, un po' più magretto. Capiamoci, non è che deve morire di fame, se no diventerebbe aggressivo e non ce la farebbe a volare.
Ma sarebbe anche un ricatto alimentare.
Esatto.
Un metodo coercitivo, se vogliamo.
Esatto.
Barbaro, medievale.
Deve essere un po' stimolato. Ma a me il rapace che ti sta attaccato addosso, dice, vedi come risponde questo rapace perché c'ha fame, poraccio, non mi piace. A me piace il rapace che spazia, che vola. Poi se scappa, se va a cercare. Non è quello il problema. Se invece il rapace deve stare in voliera, tranquillo, può stare un po' più altino, un po' più grassottello. Ok? Poi ci sta peso invernale, peso estivo. Come a noi l'estate fa caldo, non ci va a fare le cose, allora l'estate devi abbassarlo un pochino di più, ok? Per farlo interagire con te, però sempre in certi limiti, giusto Francesca?
Quindi Alessandro, è lecito farmi un complimento che il mio gufo vola grasso.
Ah, io pensavo che tu eri grasso. No, scusa.
Ma sei sempre il solito indiscreto, sempre il solito indiscreto. Alessandro, come valuti il mio gufo reale siberiano che vola grasso, o meglio dire, rotola il nostro Saverio?
Saverio, basta che mette il zampaccio sotto al tavolino, insomma, sta a posto.
Ma l'hai visto che spettacolo? All'1:30 se non si mangia, Quindi di che stiamo parlando, cari amici ascoltatori?
Signori,
di Radio Oltre Lago,
quando ti occupi dei rapaci ti devi imparare anche il linguaggio per interagire con loro. C'è il gufesco, c'è il barbagianesco,
ci sono le cliniche psichiatriche che tengono sempre le porte aperte. Per
la gente quando
causa. Vede,
ma che sì, sono matti, un po', diciamo, del nostro ce lo mettiamo via.
Simpaticamente, cari amici ascoltatori, vi stiamo cercando di trasmettere un messaggio. Più andiamo a instaurare una relazione di fiducia sana e funzionale con il nostro rapace, e più possiamo permetterci di mantenerlo a un peso più alto, perché quest'ultimo ci seguirà in volo, proprio forte della relazione che abbiamo instaurato. E questo ci dà anche, come dire, un certo grado di sicurezza che l'animale non vada via, perché un rapace che vola via e non viene ritrovato, quindi un rapace nato in cattività e rimesso nell'ambiente circostante, è morte sicura, perché la diamo al 99%.
Perché logicamente non è abituato a procurarsi il cibo da solo. ok? Perciò devi sperare di recuperarlo e ti devi da fare giorno, notte no, perché la notte è inutile, però alle prime luci dell'alba è importante trovare il rapace sotto. Tu devi già stare sotto l'albero dove si trova, già lo devi individuato, e devi sperare che ti scende subito.
E poi c'è anche da dire che un rapace che vola grasso, usiamo questo termine, è anche un rapace che ci dà una buonissima percentuale circa il suo stato di salute. Perché? Perché non andiamo a alterare troppo il suo peso. I rapaci sono esseri viventi, quindi godono di un metabolismo, e fondamentalmente andare a alzare di peso, abbassare, rialzare per poi riabbassare, è chiaro che possiamo andare a creare dei danni ai processi metabolici del nostro amico rapace.
Signori, sono animali veramente forti, ma sono altrettanto molto molto delicati.
Molto delicati.
Cosa mangia un rapace, Francesca?
Ah, il mio è laureato ed è un buon gustaglio, quindi mangia di tutto: bucatini alla matriciana, carbonara. Sto scherzando, Alessandro, non mi uccidere. I nostri rapaci mangiano carne perché sono esemplari carnivori.
Allora, signori,
che carne mangiano, Alessandro?
Un rapace della sua preda mangia tutto. Che vuol dire?
Tutto
in primis carne. Poi penne, pelo, ossa, cartilagini, becchi, unghie, mangiano tutto.
Non si spreca niente.
Poi che fanno? Incamerano tutto nel gozzo. In pratica il gozzo definiamolo come una borsa della spesa, ok?
Un magazzino.
Poi che succede? La carne la assimilano. Il resto, pelo, ossa, unghie, cartilagine, ossa, becchi e quant'altro, si forma una pallina, ok? Che si chiama bolo o borra o cura. Questa per il falconiere è importantissima, perché quando tiri fuori il rapace la mattina per pesarlo, che ogni giorno va monitorato, hanno dato il peso, segni la temperatura e quanto, dai uno sguardo dentro e vedi di che colore ha la borra, che densità, che anche persino l'odore. Ad esempio, se il mio rapace ha mangiato, diciamo, pulcini, che
pulcini,
succede?
Avrebbe detto la nostra
di
amica.
Di che colore sarà, Francesca, la borra?
Sicuramente gialla.
Giallastra, ok. Se io entro, so che il mio rapace ieri ha mangiato pulcini e noto la borra di un altro colore, di un'altra densità, persino di un altro odore, è il primo segnale che l'animale sta poco bene, ok?
E quindi correte dal veterinario.
Perciò, che si fa? Si chiama subito, e quando dico subito vuol dire subito. È vero che c'è un range di tempo a secondo la stazza dell'animale, se è più grande c'è un po' più di tempo, però quello che voglio far capire è che bisogna chiamare subito il veterinario, perché se c'hai un falchetto che pesa come un gheppio 220 grammi, non puoi aspettare, non puoi adagiarti sugli allori, cioè devi essere celere, ok? Perché se tu cominci a entrare nell'ottica, vabbè, oggi sta poco bene, vediamo domani, no, non funziona così, ragazzi, ok? Si chiama subito il veterinario specializzato in specie esotiche, non il gattaro o il canaro, capiamoci, senza offese, però ognuno la sua specialità, perché si incorre in qualche brutta sorpresa se aspettiamo, ok?
È importante dire, in aggiunta alla spiegazione di Alessandro, che il gozzo, nel gozzo, che prima abbiamo definito un magazzino, non arriveranno succhi gastrici, e questo gozzo andrà a comprimere gli scarti citati da Alessandro, i quali verranno poi rigurgitati sotto forma di borra o bolo. Ma essendo un magazzino, quindi non essendoci succhi gastrici, può succedere che rimangono
dei frammenti di carne,
di questi scarti, e chiaramente questi frammenti possono andare a infettare questo magazzino, questo
gozzo,
produrrebbero chiaramente dei batteri.
E la borra serve proprio per tirar fuori questi pezzetti che possono rimanere in questo magazzino.
E se la borra non ci convince nella sua forma,
colore,
nel odore. Suo colore, nel suo odore, ma anche nella sua sostanza, no? È importante anche farci venire il dubbio se questi scarti, sono stati debitamente compressi e quindi del tutto eliminati, perché se ci sono rimasti degli scarti all'interno di questo magazzino che abbiamo detto che si chiama gozzo, questi scarti produrranno dei batteri. I batteri portano le infezioni. Le infezioni già di per sé sono pericolose in tutti gli esseri viventi, immaginatevi su degli esemplari così delicati come ci parlava Alessandro. Quindi, per ritornare alla domanda, il quaderno.
Il quaderno è utilissimo perché alla fine è lo storico del rapace. Ad esempio, se io oggi presumo, quando ce n'è uno è un altro discorso perché c'è solo quello, ti dedichi a quello, bene o male tante cose, diciamo, ce le ricordiamo, ma quando ne hai tanti diventa problematica la cosa. Ad esempio, occhio, tu vedi che questo rapace oggi può volare, che fai? Lo pesi, sembra che il peso secondo la specie è appropriato, poi che fai? Lo fai volare e non va bene questo animale, allora che fai? Prendi il quaderno dell'altro anno, vedi che temperatura c'era, vedi a che ora l'hai tirato fuori e troverai sicuramente un'anomalia nella temperatura in quanto gli hai dato da mangiare. E allora questo, c'hai lo storico, a sto peso vola, a questo peso non vola. Ti fai un'idea, ok? Senza che ti prenda un colpo perché dice magari sta poco bene o qualcos'altro. Dopo se li facciamo prendi i colpi, dopo se vedi che è tutto a posto allora c'è qualcosa che non va al rapace.
Poi è anche importante, oltre prendere nota della data, dell'orario e della temperatura e del peso, dare anche altre informazioni, come ad esempio abbiamo trovato una borra che non ci convince e lo andiamo a scrivere, oppure abbiamo visto che il nostro rapace sta manifestando un comportamento insolito, no, certo. E quindi è importante andare a scrivere anche questo, facciamo una nota. Poi, giustamente, come diceva Alessandro, se abbiamo notato delle difficoltà nella dinamica del volo.
Sì, perché poi non è detto che due animali della stessa specie volino allo stesso peso, è individuale la cosa, ogni individuo ha un suo peso di volo e un altro peso, insomma, anche
sono
noi
degli
fratelli,
esseri viventi.
Insomma, cosa mangiano, Francesca?
Allora, stavamo dicendo,
abbiamo detto carne, giusto?
Abbiamo detto carne cotta al forno, 180 gradi, ventilato. No.
Beh, quella a me magari.
No. Quella a te, stasera, dai, va bene. Ha giudicato pollo arrosto con le patate. Mangiano carne cruda. Perché prima abbiamo detto la complessa gestione dell'alimentazione? Perché la carne non è tutta uguale. Ci sono delle carni più vitaminiche, più sostanziose, e ci sono delle carni che sono per l'appunto meno vitaminiche, quindi meno sostanziose. Principalmente daremo ai nostri amici rapaci carne come quaglie, piccioni, pulcini, ratti, pollo e a volte anche tacchino. Pollo e tacchino sono molto vitaminiche, quindi in realtà si utilizzano in situazioni particolari, come possa essere magari la ripresa del nostro rapace da un percorso clinico sanitario in quanto non è stato molto bene. E in particolar modo è molto importante, affinché quest'ultimo non abbia situazioni di anemia, alimentarlo anche con quelli che sono gli organi nobili di queste carni, no Alessandro?
Sì, in genere cuore, fegato, polmoni sono le parti più nutrienti, quelle che poi mangiano per primi quando predano. L'unica cosa che si evita da dare è la carne rossa, il manzo, a parte
molto tossica.
A parte che è improbabile che un rapace, insomma, vada addosso a un bovino, però a volte si nutrono anche di carogne, in mancanza, sai, quando uno c'ha fame fa virtù, come si dice. Gli si dà però qualche pezzettino di manzo in casi rari. Ad esempio, c'è un'invernata particolarmente fredda. Allora gli dai qualche tocchetto di manzo, una scarichetta le vitamine in più non fa male, però sempre dosata.
Oppure
se c'hai un animaletto in convalescenza che magari è stato male, un po' deboluccio, puoi dargli ancora qualche pezzettino di manzo, però in genere gli si dà solo ed esclusivamente carne bianca.
Un altro aspetto molto importante per una corretta gestione del nostro rapace è la parte, come vogliamo dirla, cultura, studio. Noi dobbiamo sapere che cosa stiamo maneggiando, che cosa stiamo prendendo. E quando io parlo di studio non intendo dire scrivere su Google, che so, Aquila delle Steppe. È molto importante fare degli studi approfonditi e discriminare anche le fonti, perché oggigiorno che siamo nell'era dell'informazione si trova di tutto e di più, e in questo di tutto e di più a volte può capitare di inciampare in quelle che si possono definire delle vere e proprie bufale. Quindi è importante studiare e acculturarci cercando di reperire fonti di carattere chiaramente scientifico, scritte da persone, insomma da dottori preparati, che possano essere biologi, ornitologi e medici veterinari, e quindi andare a crearsi una cultura adeguata che ci permetterà poi di entrare in una corretta relazione,
gestire il proprio animale, insomma,
con il rapace, e a gestirlo in una maniera corretta. Però Alessandro, ora che ci penso, oltre che la cultura, bisogna parlare delle strutture, delle voliere, visto che nella seconda puntata abbiamo per esempio parlato di Gigi, il nostro allocco di Lapponia. Io lascerei a te la parola per la descrizione di una voliera adeguata con tutte le caratteristiche del caso.
Beh,
necessarie.
Importante, la voliera innanzitutto deve essere delle dimensioni appropriate. È sbagliato pensare che più è grande la voliera e più l'animale stia meglio. Ci vuole una voliera giusta, perché loro purtroppo sono fatti così. Quando vedono, che sanno, perché lo capiscono, quando è l'ora di mangiare, che tu ti aggiri intorno alla voliera, sanno che fra poco mangeranno, allora si agitano. Tu ti avvicini col cibo, se hanno una voliera eccessivamente grande, che fanno? L'animale si schianta addosso alla rete. Allora che succede? Tu in pratica devi far modo che l'animale non si fa male, oppure si spezzi le penne. Allora devi rivestire la voliera con delle cannucce, insomma. Devi fare un certo tipo di voliera che, detto così, sembra, cioè, difficile da spiegare. Però fondamentalmente la voliera deve essere piena di ghiaia. Alcuni mettono sabbia o ghiaia, io preferisco la ghiaia, perché tante volte qualcuno può prendere il vizio di prendere il cibo e andarlo a nascondere, perciò sotto i sassolini magari resta più pulito, a parte che una volta ogni 3 giorni la voliera va pulita, sanificata, di sana pianta. Che vuol dire sanificata? Si prende l'idropulitrice, proprio quella che usi per lavare le auto. Innanzitutto sciacqui tutto bene, pulisci bene con questo oggetto d'acqua a pressione. Poi con un prodotto sanifichi, può essere anche candeggina o amuchina, per esempio. Poi che succede? Risciacqui tutto di nuovo. Che si fa poi? Si prende il bruciatore, proprio quello che usano i muratori per squagliare la guaina, per capirci. E si sanifica tutto col fuoco, senza dar fuoco a tutto il centro, insomma, perché
con estrema attenzione
succede questo. Una volta asciugato tutto, la voliera è tutta sanificata. Importantissimo anche che hanno una bella vaschetta, secondo le dimensioni del rapace, un bel sottovaso, per capirci, dove l'animale, voi direte, beve. Allora, i rapaci, sappiate che bevono pochissimo. È difficile vedere un rapace che beve.
Però
perché
bevono.
Loro la maggior parte dei liquidi li assumono dalla carne che mangiano. Però sappiate che sono animali estremamente puliti e amano farsi il bagnetto. Ok? Su a centro volo rapaci d'inverno, tante volte la temperatura può scendere anche meno 5 gradi. Tu arrivi su alla mattina e loro tranquillamente li trovi che si stanno a far bagnetto e tu stai a battere i denti. Cioè, per farvi capire. Perciò è essenziale questa vaschetta.
E questa vaschetta è essenziale che venga ben interrata nella voliera del nostro rapace, nella breccia, perché Il rapace ci andrà sopra ai bordi con le zampe, quindi onde evitare che si rovescia addosso a quest'ultimo, oppure onde evitare che salendo sui bordi comincia a strusciare le penne della coda e rovinarsele, perché poi è chiaro che un rapace che sta a terra, cammina a terra, le struscia le penne sulla breccia rovinando quest'ultime. E quindi è un'altra accortezza che secondo me è importante dire, no Alessandro?
Certo che sì. A proposito di penne, una cosa importante: oltre alle borre dovete sapere che i rapaci mutano le penne una volta l'anno. Non è che gli cadono tutte insieme, perché in natura devono volare e procurarsi il cibo ugualmente, però perdono le penne. È importante raccogliere quelle importanti, non le copritrici, ma le remiganti primarie e secondarie delle ali e le timoniere. Io ho tutti i cassetti delle varie specie che ho, dove ho tutte le penne dei rapaci. Poi che succede? Può succedere durante un volo, magari un atterraggio brusco, che il rapace si può spezzare qualche penna. Allora che faccio io? Vado nel mio cassetto magico, tiro fuori la penna, perché con gli anni che faccio questo mestiere ce l'ho tutte le penne dei rapaci, potrei fare 10 rapaci. Allora che faccio? Tiro fuori la penna che ha perso l'anno prima, magari la stessa penna della coda, mettiamo.
Quindi le timoniere.
Le timoniere. Che faccio? Misuro sulla parte spezzata dalla la penna mancante, faccio in modo che vada a completare. Voi dovete sapere che il rachide della penna è vuoto, il calamo è vuoto, è fatto di cartilagine, ok? Che succede? A quel punto prendo un'anima d'acciaio, che potrebbe essere uno spillo, un ago, penaguila, addirittura un chiodo può essere. In pratica creo una spina e inserisco la parte mancante con una colla speciale. In pratica questa cosa si chiama imping. Vi dico che non tutti lo sanno fare, però vi dico che se fatto bene non si vede nemmeno la differenza. Permette all'animale di volare bene, permette di tirar fuori e mostrare un animale che ha tutte le penne integre, perché se tu mi tiri fuori un rapace con tutte le penne spezzate, io te mando a quel paese e ti dico: ma come li tieni?
Come li tieni questo rapace?
E poi non tutti sanno che se tu non ti sbrighi a riparare questa penna, lì si crea un punto di rottura che mano a mano si spezzano tutte le penne. Ok? L'unico problema, signori, è che il rapace non è che si mette lì e ti dice: fammi la coda,
fammi questa protesi, ridammi la penna, come nei cartoni animati.
Non ci scordiamo che sono animali estremamente stressabili, nervosi. Sono tutte cose che devi saper fare e farle in tempo celere, sbrigarti, perché sennò l'animale comincia a sbattere di qua di là e si stressa, insomma, non è gradevole. Ok? Altra cosa, becco e unghie, ne parliamo, Francesca?
Assolutamente. Quando si prende il rapace e si prendono i suoi meravigliosi artigli per tagliarli,
spuntarli, sennò crescerebbero troppo, no?
Perché noi dobbiamo dire, no Alessandro, che il becco e gli artigli dei rapaci si compone prevalentemente di cheratina.
Esatto.
Ovviamente, cari ascoltatori, rapaci che nascono in allevamenti non hanno avuto la possibilità di imparare a farsi il becco e gli artigli dai genitori.
Su rocce o crani delle
prede. Esattamente. Quindi siamo noi che dobbiamo provvedere, e per provvedere ci vuole sia esperienza oltre che estrema attenzione, perché se andiamo a tagliare troppo andiamo a rompere quelli che sono i vasi sanguigni presenti negli artigli o nel becco, e quindi andiamo a provocare un danno a questo rapace.
Una vera e propria emorragia,
perché andiamo a recidere quello che è un vaso sanguigno. Quindi è importante, soprattutto i primi tempi, effettuare queste procedure magari con un falconiere esperto che ci guida e ci tiene il rapace. Noi ad agio, con attenzione e con calma, andremo a procedere nel spuntare gli artigli e il becco.
Bene signori, con questa ultima cosa vi diamo la buonasera e alla prossima puntata.
Sempre un caro ringraziamento a tutti voi ascoltatori di Radio Oltrelago, e non mancate per la quarta puntata, perché vi racconteremo altre curiosità.
Buonasera.
Buonasera a tutti e grazie da Centro Volo Rapaci.